Allora, veniamo toccati, trasformati. Lode Gesù Cristo. Noi abbiamo una natura che ha un indirizzo. Poi abbiamo la natura spirituale che Dio ci ha dato. La natura nuova che è nata da Lui, come figli Suoi. Quella natura che ci rende figli, che ci fa comprendere, che ci dà la rivelazione. Quella natura, se è preponderante nella nostra vita, se ha una forza, se ha una valenza, ci guiderà nell'indirizzo suo, ci guiderà alla sua presenza, che lo Spirito di Dio, che abita in noi, ci porterà alla presenza di Dio. Lode Gesù Cristo. Alleluia, alleluia. Signore, ti adoriamo questa mattina, ti riconosciamo in mezzo a noi. Ha detto Gesù, dove due o tre sono radunate nel mio nome, io sono là. Io credo fortemente in questa parola. Credo che c'è la sua presenza. Ma non possiamo incontrarci con la nostra natura, con la nostra intelligenza, con la nostra sapienza. Quella parte umana è impossibile, è pazzia. A Dio è piaciuto salvarci mediante, dice, la pazzia della predicazione. Perché la predicazione è pazzia, la sapienza di Dio è pazzia per la natura umana. Infatti a volte quando noi andiamo nei... quando vogliamo chiarire qualche cosa e ragioniamo su piani diversi, non si giungerà mai. Ecco perché Dio non ha fatto, non ha dato... per giungere a Lui attraverso il ragionamento, ma attraverso l'ubbidienza. Sai cosa ci chiede la nostra natura? La natura umana, di ubbidire. Perché se noi ubbidiamo, entriamo in quella parola che iniziamo a conformarci al suo indirizzo, nell'ubbidienza. Perché per natura siamo disubbidienti alla parola. Disubbidente al suo indirizzo. Lode Gesù Cristo. Vogliamo questa mattina invocare il suo Spirito, la sua grazia, il perdono dei peccati, essere lavati e purificati da ogni parola, da ogni pensiero che vuole sporcare il nostro rapporto con Dio, che vuole incidere, che vuole allontanarci, che ci vuole portare nella natura umana, nei ragionamenti, nella giustizia umana, nell'opera dell'uomo. Io desidero l'opera di Dio, la giustizia di Dio, la grazia. E Dio è piaciuto salvarci per grazia, non per opera. Non perché uno è bravo, uno è meno peccatore di un altro. Dice no, ma lui è nato così, lui, sai, si vedeva. Un santo, dice, nessuno è santo per se stesso, non c'è. Dice, affinché nessuna si glori, non ci sia la gloria umana nella salvezza, ma è per grazia quando noi accettiamo Gesù Cristo. Lode Gesù Cristo. E questa mattina io desidero ancora accettare la sua, l'opera sua nella mia vita. Io accetto appieno l'opera della croce. Io non sono salvato per opera, ma perché sono bravo oggi, perché sono pastore, quindi la mia salvezza è un titolo. Salvato per grazia. Io sono come Mario, salvato per grazia. Come Valentino. Siamo stati pagati allo stesso prezzo, ognuno di noi. Quindi il valore, se ci fosse un valore, come nel mercato del calcio, no? Ci sono diversi valore è uno, noi siamo stesso valore. Alleluia. Ognuno di noi è stato acquistato allo stesso prezzo. È un prezzo altissimo, un valore altissimo. Quindi di noi il Signore, sai come ci stima? Il valore massimo per dare la propria vita. Cioè, se tu potessi ragionare un attimino su questo, quanto pensiamo ai valori economici, calciomercato, quello vale 100 milioni, 200, 300, 1 miliardo. Ma la vita quanto vale? Non è più di tutto il denaro che c'è in questo mondo? La vita di Gesù, che valore? Quindi pensa tu che valore Lui ha dato a ognuno di noi. Non bastano tutte le ricchezze di questo mondo. Ha pagato con la sua vita per acquistare la nostra vita. Lode Gesù Cristo. Quindi io sento di dire una parola semplice, che non ci vuole una grande, non ci vogliono studi, non ci vuole niente, semplice. Signore, grazie. Senti di dire Signore grazie? Merita. Perché quando tu ringrazi significa che non hai meriti, merito zero. È per grazia. Salvato per grazia. C'era un canto antico, ma ricordate un canto? Noi facciamo sempre nuovo, ogni tanto. Questo è in antico, vi ricordate? Salvati. Mediante la fede
che il Padre ci diede in Cristo Gesù, giustificati dal nostro Signore Cristo Gesù, che in croce morì.
Alleluia, Signore, grazie. Grazie per la tua presenza. E il Signore, quest'oggi, questo è l'inizio della settimana. La domenica non è, fa parte del weekend. Cioè, noi a livello culturale ragioniamo che c'è, fa parte del weekend, è l'inizio della settimana. Il primo giorno della settimana. È il giorno dove Gesù è risorto. Quindi dal il nostro sabato e la domenica. Il giorno del Signore. Il giorno della resurrezione. Alleluia. E quindi Egli ci vuole dare il suo benvenuto. Io vi do il benvenuto nel nome di Gesù Cristo. Io credo. Quello che io vi dico dallo Spirito, Spirito Santo, ci vuole dare il suo benvenuto. Benvenuto a tutti. Fratelli che siete collegati, che stanno guardando su YouTube, tutti coloro, anche i curiosi. Io dico, a quelli che guardano, ringraziate Gesù Cristo, perché questo è un incontro che vuole dare onore e gloria al nome di Gesù Cristo. A nessun altro. C'è un solo nome che ci è stato dato, uno solo. Qual è? Gesù Cristo. Alleluia. Dice affinché nessuno si glori. Nessuno. Alleluia. Quindi entriamo alla sua presenza. E l'esempio dell'entrata alla sua presenza è un fatto spirituale, no? Oggi è nello spirito. Anticamente Dio aveva dato a Mosè un modello. Un modello dove c'era la sua presenza. E quel modello oggi è nello spirito. Dice, entrate nei miei cortili con lode, con canti, con inni, con lode. E noi dobbiamo entrare nei suoi cortili. E diciamo, spiritualmente, questo è il cortile di Dio. Poi diventa un luogo santo, poi diventa un luogo santissimo. E il percorso che noi dobbiamo fare spiritualmente, nello spirito, ringraziando, lodando e adorando. È un percorso. E nel ringraziare noi dobbiamo dare tutto, tutto. E nel ringraziare, ringraziamo per l'opera della croce, il sangue di Gesù ci lava e ci purifica dai nostri peccati. Quando noi iniziamo a ringraziare, quando iniziamo a lodare, significa che siamo passati da quella purificazione, no? Dio ci purifica. E lo dice, non vi conformate, capitolo 12 di Romani, noi dobbiamo vincere, la nostra vita su questa terra sarà contrassegnata, sino alla fine, sino all'ultimo giorno che saremo qua, su questa terra, da una lotta, da un contrasto. Interno ed esterno, perché le nostre problematiche, crisi, come le vogliamo, sono interne tra natura spirituale e natura carnale, e esterne, mondo, dove regna il peccato, che nel mondo regna il peccato. Allora, se noi abbiamo questa visione delle cose, che è la visione di Dio, cioè, che è semplice, non è difficile, non ci vogliono, non dobbiamo fare un percorso pedagogico per capire queste cose. Gesù le ha dette. E se tu credi in Lui, tu puoi comprendere. Entri nella rivelazione. Il minimo della rivelazione è che lo devi amare. Dice, per piacere a Dio, minimamente lo devi amare, lo devi riconoscere. Così dice. Devi riconoscere che Egli è il Signore, è il Salvatore. Lode Gesù Cristo. E che siamo salvati per Lui, non per noi. Quello era il vecchio patto, che era. Ma il superuomo non c'è stato. Nessuno. Il super intelligente, il super capace, niente. Nessun uomo, dice, riuscì a mettere in pratica tutta la legge, niente. Dice, allora per la legge, anche se sbaglia una virgola a uno iota, iota sono i puntini, dice, pure se sbagli a un puntino, stessa condanna. La condanna è uguale. Sia, condanna è di vivere nella maledizione, cioè nella morte. Maledizione significa morte, è un processo che produce la morte. Avete mai visto un frutto che viene toccato, che poi diventa, inizia a essere toccato, poi nel tempo se tu lo lasci all'aria, i batteri, quello che è l'influenza dell'aria, lo diventa putrido. Questo è un processo, e la morte è un processo, la maledizione è il processo della morte. E Dio ci ha tolto da questo processo e ci ha portato in un altro processo, che è il processo della vita. E quindi noi viviamo questo processo, questa trasformazione. Cioè tu puoi vivere due cose, quindi, sostanzialmente. O il processo che abbiamo sempre vissuto e che per noi era normale, era naturale, e quindi neanche uno si faceva la domanda perché non conosceva, ed era. Ma poi quando Gesù è venuto che ci ha strappati dal potere delle tenebre, così dice... Questo è il ministero che Dio ci ha affidato, dice l'Apostolo Paolo, strappare le anime al regno delle tenebre e portarle nel regno di Dio, nel regno della luce. dove regna la verità, dove lui è la via, dove lui è la vita, via, verità e vita. Signore, grazie. Alleluia. Signore, ti adoriamo. Quindi sono sostanzialmente due processi. Però noi, siccome non siamo puro spirito, qua non c'è uno che è puro spirito, non lo vedremo, non ti vedremmo, non per altro. Se tu mi dici, no, ma io sono, guarda che sei nell'errore perché ti vedo, quindi non sei puro spirito. Quando saremo con lui, allora, saremo perfetti. Qua siamo, viviamo in una natura che è toccata. Viviamo nel nostro corpo, la nostra natura umana, contiene, contenitore, è l'interfaccia. Alleluia. E allora, cosa ci salva? Chi è il nostro Salvatore? Gesù Cristo. E lui per noi ha acquistato la natura spirituale che vince la natura carnale. La vince, il minimo. E questo è un esperimento anche della fisica. In una stanza buia accende un piccolo cerino e una piccola quantità di luce vince un'immensa quantità di tenebre. Piccola luce vince tutte le tenebre. E quindi il minimo del regno vince le tenebre. Il minimo. Ma il minimo è il minimo che crede. Il minimo che ha fiducia. Quando dice di questo minimo, significa avere fiducia, avere fede. E fede in chi? In Gesù Cristo, che è venuto, perché Dio si è incarnato, ha vissuto in mezzo a noi, ci ha compresi sino alla fine, e ha pagato per noi. Alleluia. E quindi ci ha strappati. E quindi non siamo più, dice. Siamo stati acquistati, liberati, siamo stati acquistati. E qui ci porta una cosa che noi oggi nel XXI secolo non comprendiamo. Perché allora la schiavitù era un fatto culturale normale. E quindi la scrittura usa questo linguaggio per dire siamo stati acquistati. Perché allora la schiavitù, cioè vivere gli schiavi nelle famiglie, nelle case, era un fatto normale. Infatti, quando parla agli schiavi, dice di onorare i padroni. Se i padroni sono nella fede, di onorare e di servire. Di servirli in vista di Dio, in una buona testimonianza. E poi dice, siamo stati acquistati. Nel senso, noi non apparteniamo più al vecchio padrone. Oggi apparteniamo a qualcun altro. Apparteniamo a Lui, a Gesù Cristo. E questo per noi ci viene un po' difficile da comprendere, perché non abbiamo la cultura. Noi siamo nati in un altro contesto. Ma chi viveva in quel contesto lo capiva meglio di noi. Oggi, vivendo in una democrazia, quando tu parli di ubbidienza, ti guardano storto. Dici, ma sei di destra o di estrema sinistra? Che qua c'è gli insegnamenti, la cultura che influenzano le persone. Ma il Signore, siccome conosce la nostra natura, che è una natura incline, dice, guarda, io ti devo registrare. E il registro, che per esempio nelle macchine, per noi è l'ubbidienza. Ubbidisci, perché tu per natura non ami. Vuoi farti le tue vendette, vuoi giustizia, e quindi ama, perdona, sopporta. Non sono tutte cose contrarie alla natura umana. No, poi ci sono i casi dove è in eccesso o è in percentuale minore. Ma la natura umana è quella, fratelli. Non c'è niente da fare. E guardo me stesso e dico: Signore, hai ragione, la tua parola è perfetta, dice la verità. Perché io ero così. E non voglio vivere in quella natura, perché quella natura mi porta lontano da te. Mi porta in un indirizzo. E dice la scrittura, tenebre. Mi riporta nelle tenebre. Mi riporta sotto la schiavitù del regno delle tenebre. Dice, chi fa questo? Poi dice l'Apostolo Paolo e dà un monito. Dice, guarda che non eredita il regno chi fa questo. Non puoi ereditare il regno. Eredita un'altra cosa. Lode Gesù Cristo. E allora dov'è? Dov'è? Io vi leggo una... È una traduzione che da un che non c'è in italiano. È una traduzione di una delle ultime traduzioni inglese dal Nuovo Testamento, è la New Living Translation. Vi dico questo perché così dice, tradotto in un linguaggio moderno. Capitolo 12, versetto 2, dice così. Non copiate il comportamento, metti quello che trovi, Josh. Non copiate il comportamento e le usanze di questo mondo. Lo dice, cioè, noi leggiamo versioni arcaiche che a volte devi interpretare. Dice, ma lasciate che Dio vi trasformi in una nuova persona cambiando il modo di pensare. Allora imparerete a conoscere la piacevole e perfetta volontà di Dio per voi. E se noi non passiamo, significa, questo versetto è di un'importanza fondamentale. La vecchia traduzione dice, non vi conformate. Io dico, non ci conformiamo, ma siamo, dice, ma siate trasformati mediante, dice, il rinnovamento della vostra mente. Vai, capitolo 12, versetto 2, Romani 12, 2. Dice, non vi conformate a questo secolo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. È la stessa cosa, però, con parole. Qua dice non copiate il comportamento, che significa conformarsi. Noi non dobbiamo, come dire, io ieri ho avuto un incontro con i ragazzi e gli ho detto una cosa. La cultura cosa ci insegna? Noi veniamo abbeverati, noi italiani, la cultura italiana, veniamo abbeverati da un sistema di insegnamento che poi ci porta a una formazione. Sostanzialmente poi in Italia, crescendo nella cultura italiana, o diventi un religioso o diventi un ateo. Perché questa è, la cultura ci insegna questo, cioè ci porta o a credere alle tradizioni o a credere che Dio non esiste. Infatti, culturalmente, socialmente, politicamente, le sfaccettature sono queste, se noi lo guardiamo oggi. Nei tempi passati, ma noi siamo frutto di questo. E ai ragazzi, io ho detto che è anche per noi, dico, ma gli insegnamenti di base che loro, che noi riceviamo, che dobbiamo accettare, però poi li dobbiamo verificare alla luce della parola, che è la verità, e dire, ma noi dobbiamo crescere e vivere una vita per come ci trasmette. Noi viviamo per esempio in un sistema economico occidentale keynesiano. C'è un certo Keynes che era un filosofo, un politico, che ci ha dato oggi. Noi seguiamo quel tipo di filosofia, diciamo, quel tipo di... che il mondo occidentale, quasi tutti, voi non lo sapete perché, ma il sistema economico, ecco, il sistema politico-economico è quello. E quindi, ma io dico, ma Dio c'ha, come dire, oggi che viviamo in un tempo dove tutto è in discussione, no? Questo sistema è in discussione, per esempio. Perché il sistema poi sociale non sta reggendo quasi da nessuna parte. Però noi sappiamo dalla Bibbia che il Signore ha sempre avuto un occhio di riguardo per i poveri, per i bisognosi. I fratelli stessi a Gerusalemme, quando chiamarono Paolo, gli ricordano, dice, ricordatevi sempre dei poveri, dei bisognosi. Cioè, ora, in un sistema dove ci insegna, ci parlano dei modelli. Il modello oggi qual è? Del superuomo, quello ricco, quello che c'ha la macchina, che si cambia il telefono ogni minuto. E questo è il modello che noi dobbiamo perseguire. Il modello dove, noi perseguiamo alcuni indirizzi e si perdono, come dire, i valori per perseguire quell'indirizzo. Siamo sicuri che il lavoro è il fine della nostra vita? È come quegli animali che uno che sono in gabbia. E alla fine rischiamo noi di essere come quegli animali che veniamo e siamo in una gabbia, anche se non è visibile, invisibile. Ma Dio che cosa ci dice? Qual è il fine dell'uomo? Qual è il nostro fine? Qual è il nostro proposito? Noi sappiamo che Dio ha un proposito per ognuno di noi. Oggi la cultura ci insegna che mette come fine tutto ciò che è accessorio per il regno. Il lavoro è un accessorio del regno, lo studio è un accessorio per il regno, cioè per la nostra vita è un accessorio, sono tappe, e mentre il mondo, lo spirito di questo mondo che ci insegna, che ci propina, che sono tutti obiettivi. Poi quando tu li raggiungi, qualcuno non li raggiungerà mai, qualcuno li raggiungerà, ma comunque si vivrà una vita seguendo e inseguendo queste cose. Quando qualcuno li raggiunge, come Salomone, lui da uomo ha vissuto su questa terra, ricchissimo, potente. Poi lui cade nel peccato perché poi, siccome non aveva più diciamo, un obiettivo, perdendo l'obiettivo spirituale, e entrando nella natura umana, perseguendo tutti, lui dice poi in Ecclesiaste tutto è vanità. Lui scrive questo libro dicendo alla fine tutto è vanità, perché vivere nella dimensione umana ci porterà alla vanità. Ma vivere in funzione dello spirito, tutto ciò che noi viviamo acquista un valore. Dio ci dice che tutto ciò che noi viviamo su questa terra, in vista di Lui, acquista un valore, ha un valore, ma non è l'obiettivo, è un valore aggiunto. Il tuo studio, il tuo lavoro, i tuoi obiettivi umani, in funzione, in vista di Lui, acquisiscono. Quindi io ho cercato di dare un insegnamento di base. Non vivere seguendo lo spirito di questo mondo, che ti porta lontano da Dio, ma vivi la tua vita nel rapporto con Dio. Poi tutto il resto, che cosa dice il Signore? Che cosa dice il Signore? Il resto ti sarà sopraggiunto. Perché lui, il ricco, il più ricco che c'era su questa terra, nella natura umana era insoddisfatto, perché dice, ma che me ne faccio di tutta sta ricchezza? faceva. Poi, siccome lui era uno che amava pure le donne, nella sua potenza umana, se non sbaglio, aveva qualche 300 concubine. Pure là lui dice vanità, vanità. Cioè, lui ha vissuto dei tratti della vita nella natura umana dove lui dice, dà un monito. Poi la sua natura umana, la sua natura umana porta alla divisione di un regno. Sapete che a causa di Salomone si divise il regno di Israele, il regno di Israele e di Giuda? A causa sua. Perché la sua umanità, la sua carnalità, il suo modo di fare umano, divise il regno di Israele. Lode Gesù Cristo. E noi sappiamo che non era la volontà di Dio quella, è la divisione del regno. Poi vediamo che Dio approvava Giuda più di Israele. Poi c'era un momento che approvava più Israele che Giuda. Poi erano entrato pure in guerra. A causa sempre? Per quale natura? Lode Gesù. E quella natura oggi che contrasta, che porta divisione, che porta, come dire, nella parola. Quando tu senti che quando c'è una predicazione della parola, tu c'hai questo, no? Paolo è andato a predicare a Berea. Oggi c'è una traduzione biblica in inglese, bereana. A Berea, quando Paolo predicava, questi qua che conoscevano le scritture, mentre lui predicava, guardavano, dice, ma che dice, cose? Ok. Perché la predicazione parte sempre, ha sempre un fondamento. Lode Gesù Cristo. Dice, siate trasformati, non vi conformate, ma siate trasformati attraverso il rinnovamento della vostra mente. Noi dobbiamo vincere tutte quelle convinzioni che davanti a Dio non sono buone. Lo dico piano piano perché sennò qualcuno si offende. No, non voglio offendere nessuno, però ti voglio dire la verità. Te lo voglio dire con dolcezza. Però ti voglio dire la verità. Tutte quelle convinzioni. Signore, io dico, hai ragione. Hai ragione. Sai che ti sento di dire, Signore, hai ragione. Io ho bisogno che la mia mente sia trasformata. Ma applicalo anche nelle cose piccole della tua vita. Io cerco di insegnare ai ragazzi. Anche nelle cose piccole. Fidati. Non partire dalle tue convinzioni. Tipo nel mangiare, no? Questo, siccome non fa parte della tua dieta, come dire, della tua lista. No, quello, per dire, no, io faccio un esempio, questo è un esempio. No, vedi, a volte i bambini, no? Tu vedi le convinzioni, come funzionano i bambini. I bambini sono, tu vedi la pura verità, su. Tu prendi un uomo, guardalo quando era piccolo, quella è la vera natura umana. Noi dobbiamo acquisire la natura spirituale, quella dove quella natura, tutte quelle cose che ci portano lontane da Dio, sia diminuisca, diventa piccola. Mentre noi diminuiamo, se Lui cresce, ci avviciniamo a Dio. Vinciamo, dobbiamo vincere la guerra, la vera guerra. Non è contro carne e sangue. Molti sono caduti nella trappola che è contro carne e sangue. Infatti le crociate è frutto di questo. Vedevano nelle persone i nemici. Alcuni vedono i nemici nelle persone, ma addirittura nei fratelli, purtroppo. Ma è dentro, è nello spirito la guerra. La guerra è nello spirito. Se noi non facciamo guerra allo spirito che ci allontana da Dio, quella è la guerra che dobbiamo muovere. La dobbiamo vincere nella parola, nello spirito, nel sentimento. Fare regnare la parola di Dio, l'indirizzo di Dio. Non fare emergere le convinzioni. Lode Gesù Cristo. Certo, la nostra religione, diceva un predicatore l'altra sera, è una religione dove ci dice: se il tuo nemico ti chiede la tunica, dagli pure il mantello. Così è scritto. Se ti dà uno schiaffo, porgi l'altra guancia. Però c'è la nostra, quella natura umana che è sempre con noi. Ce la portiamo sempre. Perché non siamo puro spirito. Quello è l'indirizzo. Quello è l'indirizzo che dobbiamo perseguire. Però il Signore stesso disse a quello che lo percuote, gli dice: ma perché mi percuote? Cioè, gli dice: ma perché mi stai percuotendo? Cosa ti ho fatto? Chiede anche. Ciò significa che la vera guerra che noi dobbiamo muovere è contro tutto ciò che ci allontana da Dio. Perché se noi ci allontaniamo dall'indirizzo di Dio, siamo perduti, fratelli. Non perché ci siamo battezzati, diciamo, è fatta. Il battesimo è una testimonianza. La salvezza è per grazia, quindi dobbiamo stare giorno dopo giorno nell'indirizzo della grazia. Qualcuno dice: no, grazia forever. Quindi giustificato, qualsiasi cosa è giustificato perché no, non ho salvato. E queste erano le convenzioni a quei tempi di quei religiosi che hanno fomentato le guerre. Nel nome di Gesù Cristo. Oggi tutti chiedono perdono di tutto, perché dice: nel nome di Gesù abbiamo sbagliato, perché abbiamo fatto scelte errate. Lode Gesù Cristo. Che Dio non alimenta la guerra, Dio vuole mettere pace e gioia. Dio ci vuole salvare. Quando siamo nel suo indirizzo, in noi c'è il sentimento, acquisiamo lo spirito. Quando noi, cioè nell'ubbidienza, perché poi tu non devi. Io oggi comprendo poco, fratello, vi dico la verità, non è che sono un'arca di scienza. Poco comprendo. Ma quel poco. Ma all'inizio della fede non capivo niente, è zero. Io sentivo il contrasto all'inizio della fede, non sapevo che era, avevo un dolore dentro nell'anima. Un fratello mi disse: la carne, ma che è sta carne? Erano le due nature, no? Ma cioè ero così, ma che stiamo parlando? Che dice? È la carne, la natura umana che contrasta la natura di Dio. Natura umana, io ero un ex fumatore, per dire, no? E fumavo io 2 pacche di Marlboro al giorno. Vivevo le crisi d'astinenza del fumo, se no. Però desideravo fare la volontà di Dio, essere battezzato dallo Spirito Santo, vivere, essere al centro della volontà di Dio. Però c'era qualcosa che non andava. E durante la predicazione sono stato toccato, no? Il mio cuore era totalmente per il Signore, il mio corpo no. E andai da un fratello anziano e gli chiesi preghiere. Lui mi disse: è la carne, carne ti spinge ad altro, la tua natura spirituale ti spinge, e vanno in contrasto, e tu senti questo contrasto anche nel corpo. Poi il pastore mi chiarì ancora di più la questione e mi disse: il tuo corpo, il corpo è il tempio dello Spirito Santo, ma tu lo sai? Sì o no? E che ne so io, se nessuno me lo dice. Il mio corpo, il nostro corpo è il tempio dello Spirito Santo. Il desiderio di Dio è che il suo Spirito possa dimorare in noi e vivere dentro di noi, perché se il suo Spirito è dentro di noi è luce. E se c'è la luce vince le tenebre. Se c'è la sua parola dentro di noi, c'è la luce. E la luce produce guerra alle tenebre. Però se noi restiamo fermi, la luce vince. In Cristo siamo più che vincitori. In Cristo siamo più che vincitori. Io non sono più buono di Gesù. Io ho vissuto pure l'esperienza di Pietro. L'ho vissuta, non mi vergogno. Non ho porto l'altra guancia, perché la mia natura, la mia vecchia natura, io desidero la natura di Dio. Oggi magari uso la parola, uso il verbo. E Dio mi ha perdonato, mi ha liberato. Poi ho superato anche la mia, ho dovuto superare quella prova. Un giorno un mio amico mi diede uno schiaffo, gli stavo testimoniando del Signore, mi diede uno schiaffo. Boom. E io, mentre gli predicavo, dice: ma voi siete quelli dell'altra guancia? Sì, io sì. Mi ha teso la trappola, mi ha dato uno schiaffo. E io sono caduto nella. Gliene ho dato uno distinto. Il Signore gli ha cancellato quel momento. Ero afflitto, piangevo. Sono andato al culto. Il pastore mi disse: ma che hai? È successo questo. Preghiamo. Ti sei pentito? Certo. Pure Pietro, ha fatto peggio Pietro. Mi sono rincuorato. Poi un giorno, nel cortile della chiesa, alla fine della predicazione c'era un'anima nuova che l'avevano portato dei fratelli, che aveva avuto c'era un contrasto spirituale dentro di lui. E io esco, che stavo accompagnando il pastore, questo era aggressivo, fisico. Si scaglia a dare un pugno. E io non mi scanso per fargli prendere questo pugno al pastore. Rimango là, me lo sono preso pieno pieno. Questa è stata la mia, come dire, prova. Il pastore mi tiene fortemente stretto a lui per diversi motivi. Non ho sentito, e questo era una bestia fisicamente, e mi ha dato un pugno pieno. Io da piccolino facevo arti marziali. Ho visto questo che è partito, boom, a demolire. Niente. Signore, proprio, ho detto: Signore, grazie. Grazie. Prima perché non ho sentito niente. E poi mi sono sentito e ho detto: Signore, ho superato quella prova. Lode Gesù Cristo. Alleluia. Superiamo le prove. Veniamo provati. Anche prima che io venissi sono stato provato. Però io dico, Signore, grazie. Se tu lo permetti. Ogni tanto trovo qualche pecora travestita da lupo. Qualche lupo travestito da pecora. Lode Gesù Cristo. Ma rimaniamo fermi nella fede, nel rapporto con Dio. Cresciamo, vinciamo, amiamo. Non ci facciamo frenare, fermare dalle circostanze. Perdoniamo. Io ho perdonato. Quella persona che stamattina ha cercato di affliggermi, l'ho perdonata. Quindi non c'è rancore, non c'è niente. Perché so che quell'anima ha bisogno di salvezza. Come me, ha bisogno di essere salvata, lavata, purificata, liberata. E prego che possa incontrare qualcuno che gli dia l'indirizzo della salvezza. Proprio l'indirizzo. Dagli l'indirizzo della salvezza. Perché la salvezza è Gesù Cristo, è lo Spirito Santo. Noi possiamo crescere nelle vie di Dio se rimaniamo in comunione con Lui, con la Sua parola. E così viviamo quella trasformazione. Perché tu puoi vivere uno o l'altro. Il cristiano non è una persona perfetta, è o peggio di prima, purtroppo, o meglio di prima. Sono due cose. Questa è l'esperienza. Poi è scritto così. Tu o sei meglio o sei peggio. Perché se vivi la natura umana, fai le crociate, come quei cristiani che erano convinti, che erano della loro convinzione, che chi era contro doveva essere eliminato. O migliore. Io voglio vivere la trasformazione. Trasformato. Perché dice che la sua parola ci rigenera. Ci ha generato e ci rigenera. La rigenerazione. Veniamo rigenerati. Meglio di prima. Meglio del pezzo originale. Perché in Cristo, quando tu vieni rigenerato, sei meglio di prima. Non è come i pezzi meccanici. Rigenerato in Cristo significa sei ancora meglio di prima. E Dio desidera rigenerarci. Però in questa fase di rigenerazione ci saranno degli ostacoli da vincere, da superare. Perché lo spirito di questo mondo, il principe di questo mondo, non ama questo, non ama che tu cresci, ama che tu diventi un cristiano che fa guerra, non pace. Sai che desidera? Che nel nome di Cristo diventiamo guerrafondai. Non che diffondiamo il regno di Dio, ma il regno dell'umano, il suo regno, dove lui nella natura umana, perché il regno delle tenebre nella natura umana, sono collegati. Camminiamo sottomessi alla parola e viviamo la trasformazione di Dio che è tutti i giorni. Finché saremo qua, noi possiamo vivere questo giorno dopo giorno. Amen. Alziamoci in piedi. È giunto il tempo. Alleluia. Io capisco l'orario.